Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Benvenuto, fratello mio.
Benvenuta, sorella mia.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Vi faccio una domanda, anzi due. La prima è: conoscete quel sacerdote sull'altare? L'avete mai visto? Rispondetemi, sì o no? No. Sapete che cosa è venuto a fare nella nostra parrocchia oggi? Lo sapete? Ve lo dico io. Allora, quel sacerdote sull'altare si chiama Monsignor Carlo Rocchetta e viene direttamente da Perugia. Sapete, questa persona, questo sacerdote, è una persona di elevato livello culturale che ha deciso di dedicare la propria famiglia al servizio delle persone in difficoltà, delle famiglie in difficoltà, fondando la Casa della Tenerezza. Seconda domanda era: che cosa è venuto a fare oggi qua? Oggi Monsignor Carlo Rocchetta farà da guida alla giornata di spiritualità a cui parteciperanno i membri dei centri d'ascolto della zona Pescara Nord, quella lì segnata in giallo, perché oggi termina la terza parte di missione popolare parrocchiale e il titolo di questo ritiro sarà La tenerezza, progetto di vita per la famiglia. Monsignor Rocchetta, la nostra comunità vi dà il benvenuto.
Voglio soltanto dire una brevissima cosa. Monsignor Carlo Rocchetta, esatto, questo crea distanza, è una persona di grande valore, però questo Monsignor Carlo Rocchetta crea distanza, è una persona della nostra famiglia, la Chiesa, è un nostro amico, un confratello, un fratello nella fede, Don Carlo, per cui in questo clima di famiglia vogliamo, con questo clima, in questa atmosfera di famiglia, la vogliamo, ti vogliamo accogliere e celebrare con te questa Santa Messa. Prega per la nostra comunità durante questa Santa Messa, noi preghiamo per la tua realtà, la Casa della Tenerezza, una realtà molto bella che dà luce a tante famiglie, di questo noi ringraziamo il Signore e per questo durante la Santa Messa preghiamo.
Benvenuto, fratello mio, benvenuta, sorella mia, canta con gioia il Signore, canta con gioia il Signore.
Grazie Don Giuseppe, saluto anch'io tutti voi, ringrazio per questa accoglienza. E oggi vogliamo proprio pregare per le famiglie, specialmente per le coppie in difficoltà. Vogliamo pregare anche per voi bambini, gli adolescenti. Voi siete coloro che hanno bisogno del papà e della mamma, che siano vicini a voi. Allora preghiamo per i papà e per le mamme, specialmente per quelle famiglie in cui ci sono dei problemi o delle difficoltà. Ecco, allora prepariamoci a celebrare questa Eucaristia per le nostre famiglie, per la vostra comunità, per tutte le nostre comunità, con un cuore purificato, riconoscendo i nostri peccati e domandandone perdono sinceramente al Signore.
Signore che nelle
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Preghiamo. O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Scendono giù dal cielo.
Io penso che ognuno di voi, sia i maschietti sia le femminucce, abbiano un amichetto del cuore o un'amichetta del cuore. Le femminucce soprattutto hanno l'amichetta del cuore a cui raccontano tutti i loro segreti. E questa persona, questa amichetta ci conosce benissimo e conosce davvero tutto della nostra vita. Il profeta Geremia nella prima lettura ci dice: ragazzi, guardate, è bene avere l'amichetta del cuore, l'amichetto del cuore, ma è anche importante confidare in Gesù e diventare veri suoi amici. In che modo? Ascoltando la parola e diventando dei veri cristiani. San Paolo nella seconda lettura ci ricorda che è importantissimo dire le nostre cose alle persone che non conosciamo, confidarci con gli altri, aprirci agli altri, ma la cosa più importante che dobbiamo dire a queste persone del miracolo più bello che sia avvenuto è quello che Gesù è resuscitato dai morti.
Così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto.
Vi è mai capitato di dire a qualche vostro amico o a qualche vostra amica: beato te che hai la PlayStation 3, oppure beato te che hai questo nuovo gioco per la Nintendo DS? In genere succede, soprattutto quando questa persona, questo nostro amico, ha qualcosa in più di noi. Gesù nel Vangelo fa la cosa opposta, dice: beati quelli che hanno fame, beati i poveri e beati quelli che sono tristi. Perché? Perché quelli tristi diventeranno felici, i poveri diventeranno ricchi e quelli che hanno fame saranno saziati. Dove questo succederà? Nel regno dei cieli.
Senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, ogni mia parola.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
Vogliamo metterci in ascolto di questa parola di Gesù che abbiamo appena ascoltato. Chi conosce il Vangelo sa che nei Vangeli c'è un'altra pagina dove si parla delle beatitudini, è nel Vangelo di Matteo. Lì Gesù è sul monte e annuncia le beatitudini. Qui nel Vangelo di Luca, la pagina che abbiamo appena ascoltato, è Gesù che in un luogo pianeggiante annuncia queste beatitudini e questa pagina dei guai. E in Luca è un po' diversa l'impostazione rispetto al Vangelo di Matteo. Là ci sono solo le beatitudini, qui ci sono quattro beatitudini e quattro pagine di guai, quattro minacce. E il fatto non è senza significato, perché Luca vuole sottolineare che siamo di fronte a una scelta. Il fatto stesso che siamo in un luogo pianeggiante, non sulla montagna come Mosè, come il Maestro, ma Gesù che chiama i suoi discepoli a scegliere da che parte vogliono stare, dalla parte dei beati o dalla parte di coloro che sono nei guai, inguaiati diremmo, che vivono queste minacce, che vivono nel male. È la scelta fondamentale della vita cristiana. Tutti noi siamo chiamati a scegliere, voi genitori, voi sposi e anche voi bambini e adolescenti, da che parte vogliamo stare, dalla parte del bene o dalla parte del male? Vogliamo essere sotto il segno delle beatitudini o sotto il segno delle minacce, dei guai? E questa è la scelta che tutti noi siamo chiamati a fare. Dobbiamo farla ogni giorno, anche voi bambini, quando vi trovate di fronte alla tentazione, faccio questa cosa che è sbagliata o scelgo di fare il bene? Approfitto di qualcosa e rubo qualcosa oppure non rubo? È il bene e il male, è questa eterna lotta che c'è in tutti noi. E Luca sottolinea questa scelta, proprio richiamando Gesù che ci chiama: beati voi o guai a voi? Beati voi, anzitutto beati. La parola beati, sapete, significa felici, vi è stato detto anche prima, quando si dice beato te, significa felice, tu sei felice perché hai qualcosa che ti piace, qualcosa che ti fa piacere. Beati significa felici, e felici significa essere amati da Dio. Si è beati se si è nell'amore di Dio, se si è amati da Dio e se si vive secondo la sua parola. Infatti la beatitudine consiste nel fare quello che è il progetto di Dio su di noi, quella che è la sua parola, quindi nell'essere capaci di mantenere fede al nostro battesimo. So che c'è stato un battesimo poco fa, il battesimo richiama quello che tutti noi siamo. Grazie al battesimo siamo figli di Dio, siamo discepoli del Maestro, siamo chiamati a vivere secondo le beatitudini, sotto il segno della benedizione di Dio, essere quindi nell'amore di Dio, sentirsi amati da Dio, sentirsi portati dal cuore di Dio come su ali di aquila, per usare il linguaggio della Bibbia. Ma tutto questo è possibile se ci mettiamo su questa strada, se il regno di Dio è al primo posto, se abbiamo fame e sete di Dio, se abbiamo coraggio di guardare a Dio per gioire di Lui, se abbiamo coraggio di testimoniare il Vangelo anche a costo di essere emarginati, addirittura di essere perseguitati. Se siamo beati, siamo felici se siamo amati da Dio, siamo amati da Dio se viviamo in questa dimensione, in questo atteggiamento di fedeltà ai grandi valori della fede, ai grandi valori del Vangelo. In opposizione a questi beati, a coloro che si impegnano a camminare per la via del bene, per la via della luce, per la via della grazia, Luca pone gli altri che sono sotto i guai. Guai a voi ricchi, guai a voi che siete sazi e così via. I guai sono coloro, sono sotto il segno dei guai coloro che non si adeguano a Dio, che vivono secondo certe logiche sbagliate, per esempio chi fa il male. Chi fa il male agli altri, chi ruba, i figli che disobbediscono ai padri, certamente non vivono secondo il cuore di Dio. O i genitori che non danno esempio ai figli, non vivono secondo il cuore di Dio. Sono sotto il segno di questa pagina dei guai, sotto il segno non della benedizione di Dio, ma della lontananza di Dio. Ecco allora che il Vangelo ci pone di fronte a questa alternativa. Io personalmente, ciascuno di voi, ogni famiglia, che cosa facciamo per essere sotto il segno della beatitudine, delle beatitudini? Che cosa facciamo per lottare contro ogni forma di male, contro ogni forma di situazione che ci allontana da Dio? E questo è importantissimo. Io vorrei rivolgermi, così introduco anche il discorso delle coppie, delle famiglie che seguirà questa liturgia eucaristica, vorrei rivolgermi a voi sposi, a voi genitori. Sappiate che il Signore si attende molto da voi, si attende che siate i primi maestri della fede per i vostri figli, che siate i primi testimoni, ma non soltanto con le parole, ma con le opere, vivendo fino in fondo il vostro compito di sposi, il vostro compito di padri e madri. Questo significa essere beati, se vi impegnate ogni giorno ad essere testimoni della fede, dell'amore di Dio ai vostri figli. I figli hanno diritto di vedere in voi l'amore di Dio, uno specchio dell'amore di Dio. Allo stesso modo voi figli, voi ragazzi, voi adolescenti avete l'obbligo di crescere come Gesù. in bontà, in sapienza, in grazia, davanti a Dio e agli uomini. Non basta crescere fisicamente, questo avviene spontaneamente. Bisogna crescere nella sapienza dell'amore, nella bontà, nella grazia di Dio. E tutto questo è possibile se voi figli imparate dai genitori a pregare, a vivere i sacramenti, a vivere quei momenti forti che sono i momenti della nostra fede, della nostra Chiesa. Ecco, la famiglia è una piccola Chiesa, una Chiesa domestica. È un'espressione questa che dovremmo recuperare, perché in effetti la grande Chiesa, la Chiesa universale, la Chiesa locale, la parrocchia, si concretizza nella famiglia. Ogni famiglia è questo piccolo tempio in cui Dio dimora, dove i genitori sono primi maestri della fede e dove i figli imparano a crescere sotto ogni aspetto guidati dai genitori. Questa è la famiglia, questa piccola chiesa, questo luogo di grazia, questa prima comunità di vita e di amore, questa prima comunità educante. Oggi purtroppo tante famiglie non vivono questa realtà, non vivono questa beatitudine di essere una famiglia chiesa domestica. Tante famiglie si allontanano dalla fede, si dividono. E io che lavoro con le coppie in difficoltà vi posso dire quanti dolori ci sono quando gli sposi non si amano più, quanti dolori ci sono quando i figli vedono i genitori che litigano, che sono in conflitto, che non si amano, oppure addirittura si separano, quanti dolori ci sono nei figli che vivono queste situazioni. E allora oggi vogliamo davvero pregare e poi riflettere sulla famiglia. La famiglia è il luogo della tenerezza di Dio. Dio è tenerezza. Bisogna che la tenerezza di Dio riempia il cuore del marito, della moglie, dei genitori, dei figli, che la famiglia sia veramente una luce posta sul monte che testimoni la tenerezza di Dio. Ma per testimoniarla bisogna prima viverla, bisogna prima incarnarla, sceglierla. E allora adesso preghiamo. Prima facciamo un momento di silenzio e poi preghiamo insieme per tutte le famiglie, per le vostre famiglie, per le famiglie della vostra comunità parrocchiale, per la famiglia della diocesi, per le famiglie di tutta la Chiesa, di tutto il mondo. Vogliamo pregare proprio con una preghiera forte, che il Signore renda le nostre famiglie vere chiese domestiche, vere piccole chiese in cui Dio è presente. E i genitori sono i primi, possiamo dire, sacerdoti. I genitori sono i primi sacerdoti della loro famiglia. I sacerdoti nella Chiesa svolgono una funzione di insegnamento, guidano la liturgia. Nella famiglia sono i genitori, i sacerdoti. Sono loro che annunciano la parola di Dio e pregano insieme ai figli. Ecco, allora adesso chiediamo al Signore questa grazia. Io chiedo anche ai bambini che sono qui presenti di fare un momentino di silenzio, chiudere gli occhi e chiedere al Signore la grazia della unità della propria famiglia, la grazia che la propria famiglia sia unita, che i genitori si vogliano bene e che voi bambini siate figli beati, perché avete genitori beati. Chiediamo allora proprio in un momento di silenzio questa grazia per le nostre famiglie, che le nostre famiglie siano famiglie benedette da Dio, siano nelle beatitudini e non nell'errore o nel male. Chiediamolo nel nostro cuore, il Signore certamente ascolta la nostra preghiera, specialmente la preghiera di voi bambini. Adesso allora chiudete un po' gli occhi e fate una preghiera dentro il vostro cuore per tutti i vostri genitori, per tutte le nostre famiglie. Fratelli e sorelle, con il desiderio di divenire veri uomini e donne delle beatitudini, riponiamo ogni nostra speranza nel Signore Gesù ed eleviamo a Lui la nostra preghiera per noi e per le nostre famiglie. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
Signore, ti preghiamo per Monsignor Carlo Rocchetta, affinché Tu gli dia la forza e la costanza di essere sempre testimone alla tenerezza di Dio. Preghiamo.
Gesù, fiamma d'amore, porta luce nei cuori più bui, affinché si aprano a te meditando il tuo perdono. Preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, per tutti i poveri,
gli affamati, per tutte le persone che soffrono e che sono disprezzate dagli altri, perché non si arrendono mai, trovando in te la loro forza. Preghiamo.
Signore, ti preghiamo per Alessia, che ha ricevuto il battesimo, e speriamo che abbia una vita felice. Preghiamo.
Donne governanti e ai profeti della terra, la volontà e la forza di impegnarsi per il bene comune, affinché tutte le forme di miseria e di povertà vengano combattute, in nome della giustizia e dell'uguaglianza di ogni uomo. Preghiamo.
Ti vogliamo pregare, Signore, per tutte le famiglie del mondo, perché possano essere in un luogo in cui vi sia diacolo e amore reciproco tra i genitori e i figli. Preghiamo.
Vediamo per la piccola Alessia, che è stata battezzata. Preghiamo.
In questo tempo a volte di siccità e di aridità spirituale, concedi alla tua Chiesa, Signore, la forza di stendere le sue radici verso la tua fonte per produrre frutti di bontà e di accoglienza, di amore. Preghiamo.
Ti vogliamo pregare, Signore, per quanti oggi vivranno la giornata di spiritualità organizzata per i gruppi della missione popolare, affinché possano vivere un'intensa esperienza che l'avvicini sempre di più a te. Preghiamo.
Signore, voglio pregare per due persone in particolare a me care: Alessia, la mia nipotina, che oggi ha ricevuto il sacramento del battesimo, e per Leandro, mio cugino, che è in coma da una settimana, perché ritorni al più presto alla vita. Preghiamo.
Oh Signore, ti preghiamo per tutti i nostri animatori e catechisti, affinché sempre con tanta pazienza riescano a farci divertire. Preghiamo.
Signore Gesù, fa che viviamo il messaggio delle beatitudini per essere un giorno dichiarati beati da te. Donaci di diventare strumenti per l'edificazione di un mondo fondato sulla giustizia, sull'uguaglianza e sull'amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Preghiamo. Signore, che ci ha nutriti al convito eucaristico, fa che cerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita, per Cristo nostro Signore.
Se sarete poveri nel cuore, beati voi, sarà vostro il regno di Dio Padre.
Il Signore sia con voi. Inchiniamo il capo in segno di accoglienza della benedizione di Dio per noi, per le nostre famiglie. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi, perché un giorno vi consolerò.
Nel nome di Gesù Signore, andate in pace.
Beati voi.